prendiamo la nostra lezione, continuiamo, dai, è l'ultima, quindi per stasera, poi manca domani, è il tempo veramente molto veloce. Ok, abbiamo letto questo passaggio di Esodo perché ha a che vedere con il cooperare, quindi operare insieme, contribuire ad ottenere un fine. E è molto profondo, ma non solo profondo, questo passaggio, perché ci fa capire quanto sia importante all'interno della Chiesa il cooperare. Vi do innanzitutto il significato. Qualcuno di voi sa il significato del nome Aronne? Aronne significa portatore di luce o illuminato. Quindi Aronne, portatore di luce o illuminato. Qualcun altro sa il significato del nome Ur o Kur? Significa bianco. Che roba, eh? Bianco. Il nome Ur, Kur, significa bianco. Mi sottolineo determinate cose in questa fase perché forse, quindi, per non scrivere delle cose, chi erano i due uomini che aiutarono Mosè? Luce, illuminato, Aronne, e Ur o Kur, bianco. Parato tutti? Eh? So che vi rimarrà, quindi. Illuminato, bianco, Aronne e Ur. Chi sono questi due uomini? Facciamo un bel esempio qui, perché l'abbiamo letto prima il passaggio, che Mosè dà il mandato a Giosuè per andare a combattere, e Mosè teneva sul monte alto il bastone, le sue mani, però quando le abbassava il popolo perdeva, finché le teneva alte il popolo vinceva. Ora, dici, che cosa e cosa può portare a noi una riflessione oggi nella Chiesa, nel nostro contesto Chiesa? Perché a volte non riusciamo a vedere che, soprattutto per chi guida, quindi il pastore, il successo inteso come le vittorie del pastore si riversano anche sulla Chiesa. Ecco perché il supporto è molto importante e il cooperare nella Chiesa è molto importante. E questo nei popoli, soprattutto africani, è molto sentito e riconosciuto. Per loro la cosa più importante è che il loro capo villaggio stia bene, perché quando il loro capo nel villaggio sta bene, loro sanno di star bene, perché godono del suo benessere. Ora, tre volontari in questa sala, sempre senza correre e farvi male. Tre volontari in questa sala. Abbiamo Roberta, abbiamo Claudio e abbiamo Joel. Ecco, allora mettiti da questo lato qui. Immaginate, no, tu Joy, mettiti di qua, Claudio lì e Roberta lì. Qui, così. Allora, cerchiamo di... Immaginiamo, perché è bene anche vedere la scena, perché in quel momento ci troviamo gli Amalek, quindi noi diciamo Amalek, no, era un popolo molto cruento e molto di più, quindi che voleva attaccare e far fuori tutto il popolo di Israele. Bisognava avere una strategia, ma oltre una strategia era molto importante quello che stava succedendo, perché Mosè dà un comando, però si trova con il suo bastone, che riconosce che aveva l'autorità in mano, ad alzare le mani. Quindi Claudio rappresenta Mosè che alza le mani. Perché quando Mosè teneva le mani alzate, il popolo vinceva. Le abbassava, quindi voi vincete. Cioè il popolo, grande vittoria. Mosè metteva giù le mani, le braccia, il popolo... Quindi tirava su e tirava giù. cosa succede? A un certo punto, perché c'è stanchezza, Claudio, non è che puoi stare ore e ore, un giorno, dalle nostre parti si direbbe un dinter là in sì, cioè, quindi non è che possiamo stare un dinter. Non il bitter, un dinter, un giorno intero con le mani alzate, arrivano luce, Aronne, e bianco, Ur. Cosa fanno? Tengono alzate le braccia. È vero che non senti fatica, Claudio, così? Ecco, sì. Quindi erano lì per dare un aiuto, un sostegno, ma davanti a che cosa? A una battaglia, a una battaglia. Molte volte noi non ci rendiamo conto di quello che Dio chiama, quando Dio chiama un pastore, un ministro, comunque dell'impegno e delle lotte, a volte delle battaglie che si affrontano. Ecco perché il ministero degli aiuti aiuta, scusate il gioco di parole, in primis a mantenere alte le braccia di chi guida, con la preghiera, con il cooperare, con il non essere un peso, ma riconoscere che sei in un ministero attivo anche tu. Ecco perché quando un pastore ha le braccia, i pastori, le braccia tenute alzate da aiuto, quindi proprio un sostegno, cosa succede? Che sente meno fatica. Come Mosè, non era ancora finita la battaglia, ma aveva bisogno di un sostegno perché le braccia deboli cadevano. Ed ecco perché Ur e Aronne in quel momento sono stati il ministero d'aiuto per Mosè. Aronne era il portavoce, aveva una funzione molto alta, ma in quel momento era in un ministero di aiuto perché doveva supportare Mosè a tenere le braccia alte per poter vincere, perché c'era una battaglia in corso. Ecco perché ve l'ho voluto far vedere anche nel pratico, perché vi rimarrà impresso. Grazie Claudio, Roberta e Joel, si sono, ecco, hai visto? Perché in pratica chi si stanca, non è che dici tutti si stancano quando sei in battaglia, ma il lavoro che hanno fatto Joel e Roberta è stato un lavoro rappresentativo, ma di supporto, come Aronne e Ur supportavano, perché avevano rivelazione che il popolo era in una battaglia. E non si, quando si è in battaglia non c'è tanto da scherzare, perché sappiamo che il nemico viene per uccidere, distruggere e rubare. Quindi quando sei in battaglia, in primis il pastore o i pastori, la leadership deve essere in prima linea, e ci vuole un aiuto, un supporto. Ecco il cooperare, perché si possa insieme andare avanti per quel fine, per quello che Dio ha stabilito. Ora vi ho detto che appunto Aronne era sommo sacerdote, divenne il portavoce di Mosè, posizione importante, eppure in quel momento svolgeva il ministero di supporto, di aiuto, aiutando appunto Mosè. Cooperare significa agire insieme in un lavoro comune, non significa avere una posizione inferiore. Mosè teneva con le due mani il bastone alzato sopra la testa come segno di dipendenza totale da Dio. Quando lui alzava il bastone, teneva le sue mani sopra la sua testa, era un segno di dipendenza totale da Dio. Quando le abbassava era segno di sfiducia, e per questo che perdevano. Perché se no, dice, che motivo aveva? Che cosa significava queste braccia alzate poi abbassate? Vinceva e perdeva il popolo, perché mentre dipendeva totalmente da Dio, un ministro alla guida di chiesa, dei pastori, hanno bisogno di dipendere totalmente da Dio per portare saggezza, per portare visione, per portare strategia. Come Mosè in quel momento dipendeva da Dio, ma quando abbassava, preso nello spirituale, è chiaro che aveva sfiducia. Ecco perché Dio sapeva che in quella battaglia aveva necessità di supporto. La stessa cosa oggi. I pastori hanno bisogno di supporto, la leadership ha bisogno di supporto, di uomini e donne che circondano, che hanno a cuore, che hanno la stessa visione, affinché insieme non ci sia quell'indebolimento, quella rendere debole la visione, ma ci sia forza per portare avanti quello che Dio ha stabilito. E questo è in una chiesa fondamentale. Nessuno è chiamato nel regno di Dio, tantomeno noi tutti, a riscaldare una sedia, ma a essere un aiuto. Noi dobbiamo prendere esempio da Aronne e Ur, che in quel momento hanno messo da parte ogni cosa, anche Aronne come sommo sacerdote, ma c'era Mosè che aveva bisogno, aveva necessità che le sue braccia in segno, le sue braccia alzate, che erano un segno di dipendenza da Dio, aveva capito che Mosè doveva dipendere da Dio. Quindi le preghiere che voi fate, e vi invito a fare anche per noi pastori, perché abbiamo bisogno, ci sono delle battaglie, noi siamo in prima linea e tutta la nostra vittoria, quello che noi riusciamo, viene riversato sul popolo. È molto importante. Quindi l'aiuto anche pratico, a volte lo so, è un sacrificio, e noi vi ringraziamo di tutto quello che state facendo e tutto quello che nelle altre chiese viene fatto in aiuto ai pastori, ma è anche vero che questo si riversa poi sulla chiesa. Quindi non dimentichiamoci di questo supporto, di tenere le braccia alzate. Dicevo che Dio ti ha posto in una chiesa, non l'ha fatto per riscaldare una sedia, ma per essere un aiuto, perché il successo del tuo pastore è il tuo successo. Non deve spaventare il servizio. Portiamo le nostre vite in sottomissione a Dio e anche al nostro pastore. Non farà altro che farci onore attraverso la nostra sottomissione, e Dio poi adempierà anche la tua visione. Quando noi ci sottomettiamo anche a una visione, mentre noi serviamo un uomo di Dio, in questo caso la Chiesa, Dio porterà avanti anche la tua chiamata e la visione che tu hai, ciò che Lui ha stabilito. Abbiamo visto diverse volte che la parola sottomissione cosa significa? Bravissimi. Upotasso, sotto la missione o dietro la missione di qualcun altro. Quindi vi dico e aggiungo solo questo termine veniva anticamente usato in due sensi. Nel mondo veniva usato come un termine militare greco che significava l'obbedire ad un comando dato senza discuterlo, e qui può essere preso a volte in modo sbagliato, perché non è volontariamente mettersi dietro la missione. Infatti nella chiesa o nel regno di Dio è un atteggiamento consenziente e remissivo di chi si sottomette volontariamente ad un altro. Non penso che noi siamo qui perché qualcuno ci ha puntato una pistola e ti ha obbligato, è vero? Meno spero che non siamo stati obbligati o trascinati, presi con la corda, vieni in chiesa, dai la tua vita a Dio. È stata una libera scelta, e come libera scelta abbiamo deciso di metterci dietro la missione di Dio, ma anche dietro la missione della visione del pastore e della chiesa a cui facciamo parte. Proverbi 29:18, segnatelo. Proverbi 29:18 infatti dice: se il popolo non ha visione è un popolo senza freno. Una versione dice: se il popolo non ha rivelazione è un popolo senza freno. Ecco perché la visione viene data alla guida della chiesa, ai pastori, viene trasmessa, e quando c'è collegamento, quando c'è connessione, quando c'è cooperazione, c'è buona riuscita. La Chiesa non può far altro che, o può far altro che moltiplicarsi. Ok, quindi Proverbi 29:18, ricordati, senza rivelazione. E qui in questo passaggio di Proverbi specifico La rivelazione, viene usata una parola in ebraico che parla di rivelazione che riceve il profeta, profeta intesa come l'uomo di Dio che guida la Chiesa, in questo caso per noi oggi. In quel tempo era ricevuta dal profeta, infatti dice visione profetica che viene data, in questo caso a noi oggi, viene data a un pastore per guidare il popolo. Se non ti fidi di chi Dio ti ha messo davanti per guidarti, non ti fiderai di nessun altro, neanche della leadership e tantomeno degli altri. O ti fidi di chi Dio ti ha messo per guidarti o non ti fiderai. Dentro la visione o rivelazione c'è sicurezza. Chi non realizza questo si distrugge, perché quando sei nella visione a pieno c'è sicurezza, ti senti sicuro, come ti senti sicuro che sei dietro Dio e Dio che ti protegge è davanti a te. La stessa cosa nella visione, quando dimori e sei connesso c'è sicurezza. Se non credi in quella visione, cosa devi fare? Non c'è tanto da fare. Cosa devi fare? Se non sei d'accordo con la visione, diventa salutare, nel senso bye bye, perché è inutile stare in un luogo se non sei d'accordo con la visione. Poi anche lì bisognerebbe capire che cos'è il non accordo, perché molte volte scambiamo l'opinione che posso avere differente in certe situazioni, o il dialogare, avere uno scambio anche di opinioni, anche se Dio ci chiama a avere scambio di parola più che opinioni, però parlando nel pratico può succedere che possiamo vedere le cose in modo diverso, avere opinioni diverse, ma non vuol dire che non sei connesso alla visione. È un'altra cosa. Noi abbiamo una visione, vi ricordate la nostra visione anche qui, parlando di River in questo caso, qual è la nostra visione? Quindi se sei in accordo a questo che si sta facendo, sei nel posto giusto. Non essere in accordo con quello, non ai modi o agli atteggiamenti o alle opinioni, è il non essere accordo in quello che fa, chiaramente fate così, ciao ciao, c'era la canzone, ciao ciao, perché chiaramente non si può camminare insieme. Infatti Amos 3:3 cosa dice? Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? No, qui ci vuole il no. Non possono. Molte volte succede che si cammina insieme ma non si è in accordo. Si cammina giusto insieme. Camminiamo insieme ma non c'è un accordo. Prima dobbiamo accordarci. Ecco perché accordati con la visione, chiedi a Dio, sei nel posto giusto? E io credo di sì, per tutti noi qua presenti e per gli altri ancora che verranno. Quindi se siamo nel posto giusto ci accordiamo e poi possiamo camminare insieme. Se c'è disaccordo camminiamo così. Poi vieni tu, dai Joy, ancora una volta che sei contento. Sai cosa succede? Quando non c'è accordo succede questo. Allora mettiti così, ok? E io mi metto così. Siamo insieme, ma guarda cosa succede quando iniziamo a camminare. Inizia a camminare. Questo fa il disaccordo, perché è vero, eravamo insieme, siamo insieme, ma piano piano ritorna qui. Grazie, figlio, girati di nuovo. Magari non te ne accorgi subito, siamo vicini. Fai un primo passo, siamo ancora vicini, poi fanne un altro, siamo ancora vicini, fino a che poi eravamo vicini, perché camminiamo insieme, siamo magari nello stesso luogo ma ognuno va per conto proprio. Grazie Joy, grazie del tuo sacrificio, dell'aiuto. Quindi anche qui poniamo la nostra, non solo mente ma anche con lo spirito, cerchiamo di capire. Molto importante, accordiamoci per poter camminare insieme. Un altro passaggio, Efesini 2:20, segnatelo solo, poi andremo a leggerlo un'altra volta o lo leggerete a casa. Un'altra cosa, due visioni in una chiesa cosa creano? Divisione. Infatti divisione è due visioni. ma noi vogliamo una visione con tanti mandati, con tante chiamate, perché la nostra visione è proprio quella di essere trasformati per vedere questi luoghi pieni di luce, di fiamme di luce, quindi chiese, gruppi che crescono, che ci sia l'opera da parte di Dio, dello Spirito Santo, non divisioni, ma visione che si amplia e che arriva in ogni luogo. Non importa 10, 20 persone, l'importante è che ci siano fiamme che facciano luce in questo mondo di tenebre. Ok, un'altra cosa che qualcuno ha detto: se non servi, allora non servi. Non servi. Dillo qualcuno: se non servi, allora non servi. Un'altra cosa: se non serviamo altri non ci serviranno. È un po' il principio della semina. Tu semini amore, raccogli amore; semini finanze, sicuramente le raccogli, magari non subito, ma arriveranno, o raccoglierai altro, ma quello che noi seminiamo ci torna. Quindi, semini servizio, stai tranquillo, tranquilla, che qualcun altro servirà te. Ok, vi sentite ok? Volete fare un attimo, alzarvi in piedi, fare una flessione, un massaggio, tutto a posto? Ok, continuiamo, dai, facciamo gli ultimi 25 minuti. Colossesi 3, 23, 24, lo leggiamo. Colossesi 3, 23, 24. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore. Quindi, come devi fare le cose? Di buon animo, come per il Signore. Tutto quello che fai lo stai facendo per il Signore, fallo di buon animo. Fai così e di: devo farlo di buon animo, fallo di buon animo, fallo di buon animo. Datele piano prima che magari ti fai male, sai, leggemelo. Sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Da chi riceverai l'eredità? Dal pastore? No. Dai leader? No. Dall'evangelista? No. Dal fratello? No. Da chi? Dal Signore. Quindi riceveremo la ricompensa dal Signore. Servite, poi bellissimo, perché c'è un punto in questa frase, in questo concetto, e poi dice: servite Cristo, virgola, il Signore. A posto, andiamo a casa, finito. Hai capito? Fallo di buon animo, servi il Signore, perché Lui ti darà la ricompensa. Chiude la sentence, il suo discorso: servi Cristo, il Signore. C'è nient'altro bisogno. Quindi, quando qualcuno tira fuori, Claudio, ma questo e l'altro, lo dice: servi Cristo, il Signore. Punto. Ma Daniele, sai, qui le pulizie, la scopina, servi Cristo. Punto. Oppure nella lode: ma guarda il microfono, servi Cristo. Punto. Bisogna fare, servi Cristo. Punto. Servi Cristo, ma non posso venire. Guarda, per favore, aiutami a portare le casse e tutto. Non posso. Servi Cristo, virgola, il Signore, punto esclamativo. Quindi lo slogan da ora in poi alla River: come dobbiamo servire Cristo? Di buon animo, facciamo tutto per il Signore, ma rispondiamo anche quando ci sono le piccole campanelle di allarme nelle relazioni, sai, di un po' malessere. Servi Cristo, virgola, il Signore, punto esclamativo. Bello, così almeno è chiuso il discorso. Tre ingredienti importanti. Allora, ricordiamoci che Gesù ha supportato e adempito a pieno la visione del Padre. Al 100% Gesù ha adempiuto a pieno la visione del Padre. Tre ingredienti importanti nel servizio che ci aiutano a non arrabbiarci, o perlomeno arrabbiarci meno: umiltà, integrità, servizio. Umiltà, integrità, servizio. Integrità, servizio. Che cos'è l'umiltà? Piangere sempre. E infatti l'umiltà, proprio il nostro dizionario, iniziamo con l'umiltà, il nostro dizionario dice sentimento e conseguente comportamento improntato alla, ve lo dico ma non è da segnare, ve lo dico come definizione. Sì. Sentimento e conseguente comportamento improntato alla consapevolezza dei propri limiti e al distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessiva di sé, avere, dimostrare e fingere. Cioè, quindi pensate che oltre al significato comunque di, che il dizionario dà anche di una condizione un po' bassa, però questo significato mi piace di più perché parla proprio della consapevolezza dei propri limiti, ma soprattutto il comportamento che segue, perché in questa consapevolezza c'è un distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessivi, cioè avere, dimostrare e fingere. Noi siamo chiamati ad essere noi stessi, perché intanto non possiamo impressionare né Dio né gli altri e a lungo andare chi siamo viene fuori, non so se ve ne siete accorti, comunque ognuno di noi viene fuori. Quindi è bene essere se stessi e l'umiltà ci aiuta a identificare i nostri limiti e saperle che li abbiamo. Ecco perché Filippesi 2:3, segnatelo, ve lo leggo io, così andiamo un po' più veloci. Filippesi 2:3, bello anche qui, dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso. Come devi stimare l'altro? Addirittura non come te stesso, devi amare gli altri come te stesso, ma nella stima ti spinge ancora più in alto perché ti dice stima gli altri superiore a te. Avete notato? L'amore ti porta ad amare come ami te stesso, quindi non ti ami, non ami. Ma per quanto riguarda la stima, addirittura è come se ci spingesse più in là perché dice stima gli altri più di te, nemmeno come te, più di te. È interessante. Lo possiamo fare quando, perché la risposta ce l'abbiamo all'inizio di questo versetto. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria. Lo spirito di parte in questo contesto è reso con conflitto e indica l'orgoglio che spinge l'uomo a ricercare l'autoaffermazione. Quindi la parola ci insegna a non fare niente per cercare un'autoaffermazione, anche perché con Dio, cioè, Gesù stesso si è spogliato completamente. Quindi non fare nulla con questo spirito di parte, non cercare questo essere in conflitto per cercare questa autoaffermazione o addirittura per vanagloria. Vanagloria significa gloria vuota, proprio gloria vuota, perché dice non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria. Quindi con una gloria vuota. Devo andare un po' veloce, quindi poi questo ve lo lascio ve lo scrivo nella dispensa, perché mi sembra che già qualche cosa avevo segnato e c'è, ci deve essere. Quindi, ma ciascuno con umiltà, quindi riconoscendo i propri limiti, stimi gli altri superiore a se stesso. Trovato esteriormente come un uomo, Gesù umiliò se stesso, facendosi ubbidiente, ubbidiente fino alla morte. Siamo sempre in Filippesi 2:3. Quindi Gesù stesso si rese ubbidiente fino alla morte e alla morte in croce, non una morte qualsiasi, ma la morte in croce. Quindi questo è Filippesi 2:3 e poi 2:8, non ve l'ho detto, forse 2:8. 2:3 e 2:8. Quindi consideriamo noi stessi riconoscendo i nostri limiti. Infatti, avete segnato Filippesi 2:3, poi 2:8, poi Romani 12:3, segnate anche questo. Romani 12:3, infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere. Non dice più alto o più basso, tocca solo, avete notato che tocca solo l'altezza, dice di non avere di voi un concetto più alto, ma degli altri sì. Questo ci aiuta, di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio. La parola sobrio vuol dire una mente giusta, una mente sana. Quindi noi dobbiamo avere una mente sana, sobria, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Questo è Romani 12:3. Poi ve lo leggerete. Infatti avere un concetto sobrio significa avere una mente sana, sana, e avere una stima di se stessi, stimare gli altri più di noi. Quindi stiamo parlando dei tre ingredienti che ci aiutano a servire meglio: umiltà, e ci fermiamo qui con l'umiltà. Integrità, cosa significa una persona integra? Come la definisci una persona integra? Intera, perché proprio il significato è anche intero. Una persona integra, pensate che il concetto ebraico di integrità parte dalla stessa radice ebraica della parola santo, cioè la radice la radice ebraica di santo, di santità, è la stessa di integrità. Interessante. Vuol dire diventare uno, essere uno. Ecco perché integro vuol dire non contaminato, integro. Diventare uno, quando qualcuno ha detto la persona integra è quando parole e azioni sono uno, una cosa sola. Signore, aiutaci tanto, 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 perché a volte le nostre parole non corrispondono con i nostri fatti, però quando la persona integra, la persona che è perlomeno sta lasciandosi lavorare al punto che parole e comportamenti siano uno, cioè ci parla di coerenza. Non essere corrotti significa integri, ma essere completi, imparando a camminare sottomettendo ogni pensiero a Cristo. Siamo responsabili di permettere allo Spirito Santo di cambiare il nostro carattere. Lui lo può fare, con la nostra disponibilità lui ci può aiutare a cambiare. L'integrità ha un'alta influenza sul valore. L'integrità ha un'alta influenza sul valore. Ecco perché molti tendono a lavorare più sull'immagine che sull'integrità. Ma noi sì. Scusate perché il tè. Quindi, ve lo ripeto, abbiate ancora 10 minuti di pazienza. Stasera abbiamo, insomma, noi è una sfida, eh? In ogni luogo, dice, ogni luogo che la tua pianta del piede calcherà, grazie, perché anch'io comincio a avere le papille, non le pupille, le papille. Se la lascio qui intanto, sì, perché c'è veramente stasera... Ok, comunque, Dio è buono. 10 minuti e concludiamo la serata. Quindi, stavamo dicendo che l'integrità ha un'alta influenza sul valore. Molti tendono a lavorare più sull'immagine che sull'integrità. E qui qualcuno ha dato, non l'ho data io, l'ho presa da un ministro che ha dato questa definizione sull'integrità, che è molto interessante, perché dice la parola integrità significa vivere secondo verità prima di mettersi alla guida di altri. Vivere secondo verità prima di mettersi alla guida di altri. Quindi la persona integra vive, perlomeno si impegna a vivere secondo la verità prima di dire a qualcuno seguimi o essere una guida per altri. Infatti, sempre questo ministro dice, una personalità carismatica può guidare altri, ma l'integrità le mantiene al nostro fianco. Ecco perché dice, guarda la verità vivi la verità prima di metterti alla guida, perché il tuo carisma può attirare altri, ma l'integrità manterrà le persone a tuo fianco. L'integrità è una vittoria e non è un dono, perché non è un dono l'integrità, è qualcosa che io e te dobbiamo lavorare su noi stessi. Ecco perché le persone rimarranno a nostro fianco quando vedono un'integrità, una coerenza. Segnatevi questi passaggi, io ve li leggo, così andiamo un po' veloci. Proverbi 19. Chi cammina nell'integrità cammina sicuro, ma chi va per vie tortuose sarà scoperto. In pratica, chi cammina nell'integrità non teme di essere accusato di alcun male, perché dice cammina sicuro. Quindi, cammina in integrità e sarai al sicuro. Infatti poi prosegue, dice chi va per vie tortuose sarà scoperto. Proverbi 19:1. Sempre parlando dell'integrità. Meglio un povero che cammina nella sua integrità che chi è perverso di labbra e anche stolto. Meglio un povero che cammina nella sua integrità che chi è perverso di labbra e anche stolto. Qui sta dicendo che l'integrità, me lo sono segnato, è preferibile all'abbondanza. Perché dice meglio un povero che cammina nella sua integrità, quindi è preferibile all'abbondanza. Pensate. Proverbi 20, verso 7, questo è bellissimo, come tutti gli altri del resto. I figli del giusto, Proverbi 20, verso 7, i figli del giusto che cammina nella sua integrità saranno beati dopo di lui. I figli del giusto che cammina nella sua integrità saranno beati dopo di lui. In pratica, chi cammina nell'integrità lascerà eredità di felicità e tranquillità ai propri figli. Solo qui dici wow, vittoria assoluta. Perché se ami l'integrità e cammini nell'integrità, i tuoi figli cammineranno in quello. E non solo saranno felici, ma saranno anche tranquilli. E qui ci fermiamo con l'integrità e concludiamo quasi, no, abbiamo ancora un attimo, il servizio, i tre ingredienti, umiltà, integrità, il servizio. Servizio è sinonimo di sicurezza. Quindi, da adesso in poi, puoi andare in giro con un grande sorriso e dire servizio è sicurezza, io sto servendo, sono sicuro perché sto servendo. Mettiamo non solo servizio d'ordine, io sto servendo. Fatemi un bel sorriso, bello, bello, sto servendo. E dice che siete un poco credibili, però fa niente. Un po' poco credibili con questo, però. Dai, arriva, arriva, è l'ora ed è solo l'inizio perché state ricevendo l'insegnamento, quindi da adesso in poi andrete alla domenica in ogni riunione, io servo, dopodiché il pastore guarderà, dice, boh, cosa ha insegnato mia moglie? Io servo, sono sicura, è sicuro perché servo, quindi è sinonimo di sicurezza. Un potenziale leader serve gli altri. Wow! Si concentra sullo scopo e trae forza dall'identità. Quindi un potenziale leader serve gli altri, si concentra sullo scopo, trae forza dall'identità. Essere esattamente quello che si è e non qualcun altro. Stiamo parlando di servizio. Quindi serve, scopo, si concentra sullo scopo e trae forza dall'identità. Aggiunge valore alle sue relazioni. Aggiunge valore alle sue relazioni. Quindi questo che stiamo dicendo ha a che fare con il potenziale leader, un leader o chi sente anche una chiamata più alta. Stasera sono a dirti Servi gli altri, concentrati sullo scopo e trai forza dall'identità, sii te stesso. Attenzione, una persona che mira solo alla posizione si concentra sui titoli. Trai titolo, evangelista, profeta, dottore, oppure poi noi possiamo scriverci quello che vogliamo, poi Dio dice ok, scriviti pure quello che vuoi, intanto poi hai a che fare con me, è Dio che deve scrivere e non noi. Comunque si concentra sui titoli, trae forza dall'immagine, trae forza non dall'identità ma dall'immagine, apparire, devo, non posso permettermi di farmi conoscere per quello che sono, perché si ha paura. Ma ve lo ripeto, una persona che mira solo alla posizione si concentra sui titoli, trae forza dall'immagine, ci siamo fino qui, ambisce ad avere uno status rispetto agli altri, vuole ottenere valore dagli altri, ok? Ambisce ad avere una posizione rispettata dagli altri e ha bisogno di essere valorizzata continuamente dagli altri. Gesù non andava in giro a cercare valore, lui sapeva chi era, sapeva cosa stava facendo, chi stava servendo, qual era lo scopo e dove sarebbe ritornato. Quindi non aveva bisogno di valore. Se gli dicevano sei bravo, oh, lo sappiamo, figlio di Dio, Osanna, Osanna, le palme, e poi volevano ucciderlo appena dopo. Quindi anche per la nostra identità è molto importante non prendere valore da quello che è esterno, perché oggi puoi essere innalzato e domani abbassato, ma il nostro valore portiamolo noi. Quando abbiamo questa identità, traiamo forza dall'identità, siamo concentrati sullo scopo, serviamo gli altri, portiamo valore nelle nostre relazioni. Quindi importantissimo anche questo. Qualcuno ha detto servire è il nome del gioco. Quindi dillo a qualcuno, servire è il nome del gioco. Che gioco facciamo stasera? Serviamo. Dici, vuoi giocare? È un bel gioco. Servire è il bel gioco. In ogni dipartimento, anche per le persone che si aggiungeranno, se siamo alla ricerca nei nostri dipartimenti di altri volontari, persone che abbiano un cuore, non tanto a vedere il volontariato, come abbiamo detto all'inizio di questo studio, perché sennò ci distrae vedere come volontariato, ma vedere come ministero proprio, siamo alla ricerca, puoi dire guarda, ti insegno un bel gioco, il gioco è servire, servire, dillo con forza, servire, dillo ancora, servire, ok? Segniamoci due passaggi della scrittura, segniamoci due passaggi della scrittura perché siamo alla fine adesso, quindi tutti corriamo, poi questo caldo ancora di più, quindi ok, siamo alla fine. Primo Pietro 5:6, prima Pietro 5:6 dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, e poi c'è una virgola e c'è una conseguenza della nostra umiliazione sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo. Sai cosa succede? Claudio, vieni tu questa volta, va, sennò il figlio poi... No, dai, vieni, allora, vieni. Succede questo, quando tu decidi di umiliarti sotto la potente mano di Dio, ti puoi abbassare? No, abbassati proprio, piegati. Sì, in ginocchio a covaccioni. Tu sei sotto la potente mano di Dio, sei sotto la sua potente mano. E tu pensi di essere così abbassato, di vedere solo il pavimento e di vedere solo terra e di non vedere più niente, ma mentre sei sotto la sua potente mano, perché tu l'hai deciso e tu hai deciso di umiliarti, all'improvviso, guarda cosa fa Dio, all'improvviso ti innalza e diventi più alto. infatti anche di me, perché diventa più alto, perché dice affinché egli vi innalzi a suo tempo. Arriva il tempo che Dio ti prende da quella posizione, ti tira su in alto, perché lui l'ha stabilito. Quindi non abbiamo paura di umiliarci, cioè di riconoscere i nostri limiti sotto la potente mano di Dio, perché lui arriva a suo tempo e ti innalza. E quando ti innalza Dio, tutti lo vedono, perché è Dio che innalza. È Dio che innalza. Grazie, figlio. L'altro passaggio, Galati 6:9. Prima Pietro 5:6 l'abbiamo letto, Galati 6:9. Non ci scoraggiamo di fare il bene. Parola molto ambigua, non scambiamo le vocali. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Scusate, questa poi Maurizio, facciamo un discorso poi verso la fine. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Non ti stancare di fare il bene, dillo con me: non mi voglio stancare di fare il bene, perché se io non mi stanco mieterò a mio tempo. Tu raccoglierai, non ti scoraggiare, perché prima o poi la risposta arriverà. Ogni seme è un potenziale, ma se non è piantato al giusto tempo e nel giusto terreno non succederà niente. Imparare ad essere costanti in ciò che Dio ci chiama a fare. Impara ad essere costante in ciò che Dio ti chiama a fare. Stiamo parlando di cooperare, quindi vi ricordo che, e questo è il finale con il botto, finale proprio fortissimo. L'individualismo vince trofei, ma il lavoro di squadra vince i campionati. Quando lavoriamo insieme, noi vinciamo il campionato. Ecco perché l'individualismo ti fa vincere un trofeo. L'individualismo ti fa vincere un trofeo, ma che cosa fa vincere i campionati? Il lavoro di squadra. Amen, 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 amen e amen. Grazie per la pazienza, grazie per l'aiuto anche del vostro contributo, e ci vediamo domani sera. Dio ci benedica.